Vado a una prossima lettera che abbiamo ricevuto da una sorella che vive qui in Sud America, da tanti anni vive qui. È una sorella italiana con la iniziale M. E lei ci racconta che su tanti italiani che ha conosciuto, che sono venuti dall'Europa qui in Sud America, ne è rimasta solo una e gli altri sono tornati in Europa. Quindi lei scrive: vi racconto, sapete che io non capisco certi italiani. Cosa hanno in zucca? Non capiscono che non basta avere dei risparmi, ma bisogna poter sviluppare un'attività in proprio per uno straniero, a meno che non sia milionario e non ha bisogno di lavorare. Io insisto con la gente che qui siamo nei paesi poveri e con la crisi del Covid molte ditte o commerci hanno chiuso o ridotto il personale. Dunque bisogna crearsi qualcosa, che magari prima era un passatempo e ora lo si può sviluppare online. La persona che è rimasta non solo le piace il paese, ma ha creato un proprio lavoro di commercialista online. C'è una tedesca, ad esempio, che è giornalista e traduttrice online. Quindi dice che dobbiamo lavorare, non solo cambiare paese e vivere dai risparmi, ma si deve trovare un lavoro. O se no si crea un lavoro, si inventa un lavoro.
Sempre.
Ma qualcosa devi fare.
O inventi il lavoro o te ne trovi uno.
Sì. E continua.
Almeno all'inizio, poi quando impari l'andazzo vedi un po' te cosa vuoi fare.
Tutti stiamo attraversando un momento di crisi. Io sto facendo uno sforzo grande per non licenziare il personale, perché abbiamo avuto un crollo dell'80% dei clienti. E realmente, come dite voi, molti italiani con la vita viziata che le offriva l'Italia pensano...
Con
la vita viziata che le offriva l'Italia pensano di trovare lo stesso ovunque. Non hanno provato a emigrare come i nostri italiani agli inizi 90 o negli anni 30.
Cioè il secolo passato, insomma.
Se fossero stati viziati come gli italiani di oggi, pure loro sarebbero tornati in patria. Invece si sono rimboccati le maniche e a costo di qualsiasi sacrificio sono riusciti a crearsi una vita nuova.
Amen.
Ho persino il dubbio che molti pensano di entrare in una comunità, ma non per aiutare e collaborare e donare il proprio talento agli altri fratelli, ma letteralmente essere mantenuti e pensare di dettar legge a chi le ha aperto le porte.
Quindi, per esempio, ricevono aiuto da qualcuno generosamente, però vogliono cominciare a comandare.
Sì.
E questo sono marmocchi viziati che non arriveranno da nessuna parte. E poi la gente si stanca.
Sì.
Si può approfittare un po', ma poi la gente ti caccia fuori. Cioè, di tirarsi sulle maniche e cominciare a pulire per terra, lavare i vetri, cucinare, lavare i piatti, qualunque cosa, e con tutto il cuore e lodando il Signore.
E in umiltà.
E invece vogliono dettare legge e tutto deve andare alla loro maniera.
Certo.
E infatti non ce l'hanno fatta, sono tornati in Europa.
Sì, sì, sì. È come andare a visitare qualcuno a casa sua e rimanere lì per un periodo, non puoi dettare legge, non puoi dire a loro come guidare la loro casa, la loro famiglia. Tu devi umiliarti, entrare sotto le regole di quella casa mentre sei ospite lì e seguire le regole. Non puoi cambiare tutto. Tu sei un ospite.
Esatto. È proprio così.
È quello che lei dice.
Andare umilmente, non andare da comandante a io sono il grande capo. Vai lì a lustrare le scarpe, a pulire i bagni, a pulire i vetri. E, mm-hmm. e poi chiede cosa faccio, che altro posso fare. Va bene?
Sì.
Come Abigail con Davide, ha detto io che lui l'ha voluto sposare, che il marito era un egoista. Poi il marito è morto e Davide l'ha sposata e gli ha detto... E lei ha detto, sarò la serva delle serve. Abigail, una delle più grandi donne della Bibbia. Abigail.
Sì.
Gloria a Dio. Primo Samuele.
Lo leggo di nuovo questo perché credo è un punto molto importante per noi capire. Cioè, si stanno creando tante comunità in diversi paesi, in Europa, in Sud America, in tante nazioni, si stanno creando comunità di persone che vogliono vivere in un modo autonomo e naturale. E la sorella ha notato dicendo, ho persino il dubbio che molti pensano di entrare in una comunità, ma non per aiutare e collaborare e donare il proprio talento agli altri fratelli, ma letteralmente essere mantenuti e pensare di dettar legge a chi le ha aperto le porte.
Sì, per questo che è bene che quando i fratelli si spostano che vanno da soli in un posto a dimostrare cosa sanno fare, che collaborando con altri le cose vanno storte, è sempre colpa di quell'altro. Ho parlato con delle persone che hanno divorziato e c'era il coniuge che si lamentava sempre in continuazione del coniuge, hanno divorziato. E dopo che è divorziato, il lamentatore continuava a lamentarsi dei peccati passati dell'altro. Ma scusa, adesso non sei felice, finalmente ti è divorziato, finalmente puoi dimostrare quanto vali. E hanno continuato per anni a lamentarsi dell'ex, mostrando dove il problema veramente era. Guardare al futuro, guardare a Gesù. Amen.
E conclude la sorella dicendo: a me dispiace di vedere quando qualcuno è in difficoltà e sembra di essere egoisti a non aiutarli. Ma ora che ho comprovato per 2 volte l'errore, ora mi limito a orientare solamente. Un forte abbraccio nel Signore, auguri a tutti voi, a presto.
Dio ti benedica, sorella. Amen.
Quindi questo è un messaggio per tutti noi, per stare attenti quando incontriamo fratelli, non avere aspettative da loro e chiedere troppo, ma essere pronti a camminare sulle nostre gambe, perché ognuno ha i suoi problemi, ognuno ha la sua croce. Non posso mettere la mia croce sugli altri, perché ognuno deve combattere la sua battaglia.
Sì, è per questo che è bene che ogni persona, ogni gruppo, inizi da solo.
Sì.
Se tu inizi con un'altra persona, siete due, ogni cosa storta è colpa dell'altro. Se cominci subito a prendere i soldi di questo, prendi i soldi di quell'altro, entra l'egoismo. Invece ogni gruppo deve dimostrare da se stesso, che sia una persona, che siano due, che siano tre, quello che sono, dimostrare che è in grado di trovarsi un lavoro. Ha capito l'importanza dei soldi, che bisogna guadagnarli. Non è lo Stato che ti dà la pensione. Allora lo Stato diventa il tuo Dio, ma prendi pure la pensione. Non è che sono contro quello, ma non confidare in quello.
Sì, non si sa mai.
Va bene?
Sì.
Guarda, è vero come dice questa sorella, perché vi sono taluni oggi come gli ebrei, che quando gli ebrei uscirono, e uscirono quasi di malavoglia dall'Egitto. Ma molti non riuscirono neanche ad arrivare nella loro terra promessa, e appena fuori dall'Egitto, alla prima prova di Dio, subito ricominciarono a mormorare. E via così per 40 anni.
Torniamo in Egitto, era meglio lì.
Quindi anche molti di quelli che arrivarono alla terra promessa presto ricominciarono a mormorare. Mormorazioni era la vera religione di molti di loro, lamentini della mattina alla sera, colpa di tutto e di tutti, e del governo, e di Draghi, e di Bruxelles, fino a lì possiamo essere d'accordo. Colpa del marito, della moglie, del fratello, della sorella, insomma, colpa del diavolo, siamo d'accordo anche su questo. Però continuano a rovesciare le colpe sui fratelli intorno. E quindi questi qua, la vera religione è la mormorazione. E questa è una cosa che dobbiamo veramente guardarci. Primo Corinzi 10. Cos'è che disse il Signore? Dall'1 al 12, guarda.
1 Corinzi 10, 1 a 12. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo.
Quindi, come te, sei in Occidente, io vado in chiesa in Occidente, se vai in chiesa tutte le domeniche mattine, tutto liscio, tutto comodo, in garage, prendi la macchina, guidi in chiesa, parcheggi, sei una panca, l'offertina, torni a casa, televisione, quanto è comoda la vita. Lo Stato ti dà qualche cosa, siamo cristiani, quindi tutti bevvero la roccia spirituale che li seguiva, la roccia era Cristo. All'inizio era buono. Verso 5.
Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro.
E quindi superbi, orgoglio, voglio questo, voglio quest'altro. Io voglio, voglio. Quindi bramosi di cose cattive.
E perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi.
Quindi attenzione quando pensiamo al divertimento prima del Signore.
Amen. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Primo Corinzi 10, 1 a 12.
Va bene, attenzione, chi pensa di stare in piedi, di non cadere. Non attraversate un oceano per scoprire che c'è dell'orgoglio, superbia, narcisismo, egoismo, che non vi siete liberati. Attenzione a non pensare che basta comprare un biglietto aereo, attraversare un oceano per farci entrare automaticamente nella volontà di Dio. Non è così. Un po' come quelli che pensano che solo perché si sono battezzati nell'acqua di qualche religione, per questo sarebbero diventati cristiani. Non è così. L'acqua non ti fa diventare cristiano, ti bagna. È lo Spirito Santo invece che ti cambia.
Mm-hmm.
Come dice Giovanni, Matteo 3, 7 a 10.
Matteo 3, 7 a 10. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro, razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi, abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Matteo
Amen.
3, 7 a 10.
Amen. I farisei, che è andato a scuola dei farisei, a scuola teologica, si vestivano alla farisaica, eccetera, erano il popolo di Dio. Gesù dice no. Dio guarda il cuore. Quindi se noi portiamo i frutti giusti per il Signore, adesso, ora, in qualunque nazione ci troviamo, attraversare un oceano non cambierà niente in noi, come il battesimo nell'acqua. Niente di male, chi vuole essere battezzato nell'acqua lo faccia. Io ho battezzato, lo battezzerò ancora nell'acqua, ma però avverto, l'acqua non vi cambia. È Cristo, è Gesù, è lo Spirito Santo che vi cambia. Cambiamento deve essere di cuore, di spirito, non di carne. L'acqua bagna la carne, ok, finché non c'era la Pentecoste. Ma adesso l'acqua è secondaria. Tutti possono battezzarsi nell'acqua e non significa niente se non collima col cambiamento di spirito. Amen.
Amen.
Quindi se non portiamo i frutti per il Signore adesso, ovunque siamo, non cambierà niente. Siamo partiti? Sì. Siamo arrivati? Sì. Però siamo andati solo in vacanza, ritorneremo. Perché non siamo partiti sul piede giusto. Ora, non è che sto scoraggiando di spostarsi, no. Non è cambiato niente da parte mia. Al contrario, sto invece preparando chi di noi dormisse su qualche nuvola a non pensare che solo uscendo dalle zone del nuovo ordine mondiale troveremo automaticamente un giardino dell'Eden oppure le stesse condizioni di comodità che abbiamo lasciato. Non sarà così. Ovunque vi sarà da combattere il diavolo. Compreso anche quando siamo nel luogo giusto di Dio. Puoi essere nel luogo giusto, ma il tuo cuore non è giusto, il tuo cuore è fuori binario. E allora avrai guai. Elia era un profeta ed era nel luogo giusto, ma siccome il suo cuore non era nel giusto, ecco che scappa davanti a una donna Jezebel. E cos'è? Era nel posto sbagliato? No, era nel posto giusto, il suo cuore si era inorgoglito.
Mm-hmm.
Allora, tutti noi passiamo per fasi e prendiamo a volte cose per scontato, che tutto deve per forza andare bene e che il nemico non ci combatterà, siamo nella volontà di Dio. Non sarà così. Anche Gesù fu combattuto dal diavolo in continuazione. Andiamo a 2 Corinzi 7, per favore.
Primo Corinzi 7.
Sì, 5 e 6.
Da quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori, timori di dentro. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito. Secondo Corinzi 7, 5 e 6. Quindi
Amen.
voglio anche ricordare un consiglio che tu, Giuseppe, lo hai dato ai fratelli da quando abbiamo aperto questa radio. Hai detto sempre ai fratelli di non iniziare a vivere insieme, ma solo fare progetti insieme. Cioè, ognuno vive nella casa sua, perché in questo modo ognuno può fare il suo stile di vita come gli piace, le sue preferenze, e incontrarsi ogni tanto, fare progetti insieme.
Ogni giorno, ogni 2 giorni.
Sì.
Tanto frequente quanto volete, ma non andate a abitare insieme. È come trovi una donna che ti piace, andiamo a abitare insieme.
No,
Cioè, questo è un altro contesto.
sì,
Però
è
non
sbagliato.
funziona così.
Non funziona perché abbiamo sentito durante gli anni da tante persone, non solo qui in Sud America, ma anche in Europa, che avete fatto questa prova e non ha funzionato perché ognuno ha le sue idee, il suo stile di vita, quello che lui preferisce fare e non funziona.
Sì, prima che io e mia moglie vivessimo insieme nella stessa camera da letto, lei è stata diversi anni nella nostra missione e ci si è conosciuti, abbiamo capito le debolezze e i punti forti e abbiamo deciso rispettivamente ai nostri cuori di sposarsi. Signore benedetto, 6 figli, gloria a Dio. Va bene? E così è lo stesso, in parallelo, naturalmente con le dovute differenze. Se tu ti metti a lavorare, tu sorella con una sorella, fratello con un fratello, una coppia con un'altra coppia, quello che è, dovete fare un periodo di rodaggio, attraversare i fiumi insieme, i deserti insieme. I cinesi dicono che devi mangiare 1 chilo di sale insieme a uno per conoscerlo, dice un proverbio. E abbiamo sconsigliato, non vi mettete insieme, almeno stanze separate. Cioè, uno ti affitta la casa, affittati di qua e lui se l'affitta in un'altra casa, potete stare vicini, però non siete abituati a vivere in comunità. Eh sì, però risparmiamo soldi, eh sì, risparmi i soldi, ma poi alla prima crisi vi separate. Invece se vi cominciate separate, se cominciate con calma in 2 case separate, 2 stanze separate in 2 case diverse, e allora piano piano... Vi innamorate di lavorare insieme, cresce l'amore cristiano, desiderate lavorare, allora vi avvicinate un po', ma abitare insieme è la cosa, io direi, l'ultima cosa che dovete fare. È un po' come, dicevo, il matrimonio. Ti piace la donna? Sì, ok, andiamo a abitare insieme. No, 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 perché se tutti, io e Deborah ci mettevamo a abitare insieme perché era una bella donna. Sì, però non eravamo abituati a certe crisi. Io non ero abituato alle sue debolezze e lei alle mie.
Sì,
Però ci
sì, sì, sì.
siamo piano piano conosciuti, ci siamo innamorati, e detto poi a un certo punto non riesci più a farne a meno, vivi insieme, ti sposi. E adesso, grazie Signore, sono 25 anni, il matrimonio d'argento, già siamo.
Sì, ma credo quello che hai detto prima è la chiave. Devi abituarti alla debolezza dell'altro e lui alle tue. Questo è il punto
Sì,
che manca.
se avessimo fatto io e Deborah subito di corsa e non avessimo prima imparato ad amarci nel Signore senza carne, non credo che sarebbe sbocciato in un matrimonio. Quindi fratelli che convivono di corsa, prima o poi si separano anche di corsa, spesso. Va bene, fratelli?
Wow, grazie Gesù, grazie Signore. Amen.
Grazie
E ti
Gesù.
leggo un commento arrivato da parte di Luciano, che seguendo quello che la sorella M ha detto, dice: questa sorella ha ragione, la maggior parte degli italiani è viziata, vogliono solo reddito di cittadinanza e assegno di disoccupazione, di lavorare non ne vogliono sapere.
È E poi vai nel terzo mondo e dici: io sono missionario. No, caro, tu sei un vacanziere, sei venuto in vacanza. Infatti per questo è che il Signore ci ha dato la saggezza di dire: fratelli, mettetevi dove volete e dimostrate a Dio cos'è che potete fare. E non potete appoggiarvi su una canna rotta, un piede slogato, un dente rotto.
Amen.
Vabbè, non potete appoggiarvi sugli altri e poi ogni cosa storta è colpa dell'altro. No, fate da soli, se le cose vanno male è responsabilità vostra. Se vanno bene state crescendo.
Amen, amen. Grazie Signore. Sì, lavorare insieme con qualcuno si impara, ci sono lezioni dopo lezioni dopo lezioni, e specialmente lezioni di umiltà, ve lo dico dalla mia propria esperienza, ancora imparando.
Amen, grazie Signore.